www.radiogio.it e la storia continua. Abitare nel Medioevo continua dalla puntata precedente. La cucina in comune. La casa poteva essere completata da un ingresso, da una stalla, da un cortile retrostante e da un appezzamento di terreno. E spesso questi edifici erano frazionati tra le varie proprietà o locatori, con la cucina in condivisione, così come l'orto. Strutture simili, appartenenti a un ceto urbano benestante, probabilmente coesistevano con quelle rilevate dalle indagini archeologiche, come i resti, datati dal IX secolo, di case in legno rinvenute a Pescara, realizzate con strutture a telaio ligneo con farcitura interna di argilla o pietrame, talvolta poggiante su un cordolo di grandi pietre. Tra il V e il X secolo, accanto al processo di decadenza delle città, più o meno importante a seconda dei casi, la campagna divenne un luogo fondamentale per l'organizzazione economica e sociale. Le case di campagna, costruite durante il Medioevo, presentano numerose varianti legate strettamente anche alla loro funzione, quindi al sistema della conduzione della terra e anche al livello raggiunto dalle tecniche agrarie, oltre che alla situazione economica di chi vi abita e dal numero delle persone a cui erano destinate. La casa a corte. Una delle tipologie più diffuse è rappresentata dalla cosiddetta casa a corte, presente un po' in tutte le campagne europee per tutto l'arco del Medioevo. Si trattava di un gruppo di costruzioni di diverso tipo con differenti funzioni. Una corte centrale costituiva l'elemento attorno al quale si raccoglievano l'abitazione vera e propria e gli edifici che fungevano da cucina, da cantina, da forno, da magazzini, da stalle per gli animali, da granaio, da fienile, da locali per gli attrezzi o per la vinificazione o altri ambienti di servizio. All'interno della corte poteva esserci un pozzo, un orto, ed era sempre presente per una produzione immediata di sussistenza. Una recinzione o un fossato proteggevano spesso il nucleo abitativo. In generale, l'edilizia rurale, così come l'edilizia minore urbana, presentava caratteristiche diverse rispetto a quelle delle chiese e dei palazzi signorini, sia nella tecnica costruttiva sia nella scelta dei materiali. Inoltre, questi edifici non venivano innalzati da maestranze specializzate, ma da muratori improvvisati e di solito da coloro che vi andavano poi ad abitare. Infatti la maggioranza dei contadini realizzava da sé la propria abitazione, costituita in gran parte di legno o di materiali facilmente reperibili in loco. Costruzioni a più piani. Dove la pietra non era facilmente reperibile, venivano costruiti anche edifici in terra battuta, citati nei documenti come in domus de terra o di domus terranea o domus terrestris, che si rifacevano alla tradizione tradizionale tecnica di origine antica, molto diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo, detta pise. Case in terra si trovavano per esempio nei dintorni di Siena e anche all'interno dell'area urbana. Un cambiamento dei modi rurali di abitare e di costruire si avverte nelle aree montane dell'Appennino settentrionale e nelle Alpi tra il XIV e il XVI secolo, quando sembra essersi diffuso l'uso di costruire robuste case di pietra e malta a più piani e coperte da tetti in lastre di pietra o di tegole, forse dovuto a un influsso delle tecniche già diffuso nelle città o a un miglioramento socio-economico di una parte della popolazione rurale. Inoltre, un po' ovunque in Europa, case di vario tipo, citate nei documenti come capanne, tuguri, casette e termini analoghi, ed erano destinate a situazioni di povertà o di attività agricola ridotta al minimo, costituendo un semplice riparo. E intorno all'anno 1000, in seguito allo sviluppo agricolo e demografico, conseguenza del miglioramento del clima, assistiamo al rinascere dei commerci, alla nascita di nuovi centri e di una nuova vitalità cittadina, caratterizzata anche da nuovi assetti sociali, all'affermarsi dei ceti mercantili e dal sorgere di nuove realtà politiche, quali i comuni. E anche l'edilizia privata subì lentamente le sue trasformazioni. È celebre il passo di Rodolfo il Glabro, tratto dalle cronache dell'anno 1000, in cui l'autore afferma che nel mondo intero, ma specialmente in Italia e nelle Gallie, pareva che la terra stessa si rivestisse tutta di un candido manto di chiese. In quel tempo i fedeli sostituirono con edifici migliori quasi tutte le chiese delle sedi episcopali, tutti i monasteri dedicati ai vari santi e anche ai più piccoli oratori di campagna. Si passò, cioè, dalle chiese di legno alle chiese di pietra e di marmo. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.